Eccoci cara famiglia di Radio Mater, bentrovati per il nostro quarto sabato del mese. È una trasmissione tutta particolare oggi che ci darà una grandissima forza. Iniziamo con uno splendente segno di croce nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Invochiamo il dolce ospite dell'anima. Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Maria, Madre di Gesù e Madre della Chiesa, grazie per il tuo sì, grazie per il dono di ieri, nell'averci dato Gesù. Noi affidiamo a te questa trasmissione, come tutte le altre, perché la forza che ci verrà possa aiutarci a rinnovare anche i nostri piccoli sì quotidiani. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Madre della vita, prega per noi. Ecco, cara famiglia di Radio Mater, innanzitutto ben trovati. Spero che abbiate trascorso un Natale sereno, luminoso, per vivere anche oggi il giorno di Santo Stefano. Questo incontro di oggi ci sentirà insieme a una cara mamma, Rosita, che è mamma di Davide, un giovane di cui adesso, fra poco, ci parlerà lei. È un giovane ancora che cammina insieme con la sua famiglia, che è qui con noi a irradiare luce in questo momento e soprattutto tanta, tanta forza. È una scuola di vita. Una scuola di vita che ci insegna una cosa fondamentale, che il martirio può essere cruento, come quello di Santo Stefano che abbiamo celebrato e che stiamo celebrando ancora oggi. E invece c'è un martirio incruento, cioè fatto senza spargimento di sangue, con tanti piccoli sì quotidiani. Un sì per chi lo vive in prima persona, un sì per coloro che sono intorno a questa persona. E ci fa pensare inevitabilmente a quando Gesù dice che chi ama la propria vita la perde, chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Ecco, l'esempio di oggi ci dice proprio questo, l'importanza di non amare la propria vita, noi stessi, ecco, ma fare che la nostra vita diventi dono di noi stessi, un donarsi. E allora si comprenderà bene che l'amore ha tre dimensioni, verso Dio, ed è certamente il più importante, costituisce il massimo comandamento, verso gli altri e verso noi stessi. In questa storia sentirete che l'amore verso se stessi tiene veramente l'ultimo posto, ma diventa luminoso perché? Perché si attinge forza da Dio, mette al frutto al massimo tutto quello che ci sono di risorse interiori per poi diventare amore verso gli altri, in questo caso verso Davide. Davide ha irradiato, irradia e irradierà luce sempre in questa avventura. E allora ecco, è bello vedere anche questo giovane Stefano che ci mostra la preziosità di qualcosa ecco, in quanto è disposto a perdere per quel qualcosa che si chiama Gesù la vita stessa. Ma in realtà poi Stefano la ritrova. Sapere che questo giovane Stefano è stato disposto a morire per amore di Gesù ricorda a ciascuno di noi, ecco, che Gesù non è un bambino qualunque, né semplicemente un bambino prodigio, ma un bambino per cui un giorno tante persone preferiranno dare la loro vita pur di non rinnegarlo, pur di non venire meno a questa buona notizia dell'amore. E questo non è fanatismo, è esigenza estrema dell'amore. Questo ci fa bene pensare che questa storia è assolutamente in linea con il Natale, perché Gesù vale, ecco, più di tutto il resto. E qui si comprende proprio l'amore estremo di una madre, ecco, che non ha barattato mai il suo figlio per salvare la sua vita. Il sacrificio di una madre non è mai fanatismo, è esigenza di questo amore. E allora, se visto che siamo nella trasmissione dei nostri angeli, filo diretto con i nostri angeli, oggi, se avete sentito, ecco, non è solo angeli in cielo, ma anche angeli in terra. È una storia meravigliosa d'amore. Vogliamo riempire già il nostro cuore di cielo, di traguardo. C'era San Giuseppe Benedetto Cottolengo, quante volte diceva: brutta terra, bel paradiso. Questo cosa significa? Disprezzare le cose? Tutt'altro. Però significa avere quella luce, quella forza, quel traguardo che ti fa dire: Signore, tutto quello che vivo in questo momento di sofferenze, le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. Ecco, noi abbiamo questa grande forza. Gesù è venuto a spalancarci il cielo, è venuto a parlarci del cielo, ed è per questo che Lui vale più di tutte le altre cose. E ciò che si fa per Lui, in Lui e con Lui diventa già cielo anticipato. Una dolcezza di cui oggi questa mamma, Rosita, ci parlerà, ci farà entrare, ripeto, in un'avventura molto ma molto importante. E visto che a Radio Mater io credo che ci sia una specializzazione proprio di persone che soffrono e offrono, oggi avremo una conferma ulteriore di questa meravigliosa parola che si chiama amore. L'amore può tutto. E allora adesso, prima di dare la parola alla nostra cara Rosita, ascoltiamo questo breve canto che ci aiuta con certezza a contemplare ciò che ci dà la forza di non dire mai basta, non ce la faccio, non riesco. È il nostro segreto, il cielo che ci attende. Ascoltiamo questo canto e poi diamo subito la parola a questa cara, carissima mamma.
Volta
Sì, eccomi. E allora adesso attendiamo la cara Rosita che ci dirà quanto l'amore è bello, quanto l'amore è importante. Questo grande dono che ci aiuterà a non mollare, a dire che c'è qualcosa per cui vale la vita, ecco, essere spesa in tutta la sua bellezza e grandezza. E allora vedrete che anche da quella che è l'avventura di Santo Stefano, che potrebbe essere un episodio di cronaca nera, in realtà, ecco, che sembra rovinare la magia del Natale, invece da questo episodio c'è un sì che diventa un sì d'amore, un sì veramente, un dono che oggi parla e grida ancora. Rosita?
Sì, ci sono.
Ecco, carissima, ben trovata, siamo felici. Grazie. Grazie di cuore. E allora oggi ci aiuti a scoprire, cara Rosita, quanto l'amore può veramente tutto. Ecco, okay, allora adesso Rosita ci presenta suo figlio Davide.
Allora, io sono Rosita, la mamma di Davide, e in questo momento non c'è mio marito, ma siamo sempre insieme, e abbiamo anche un'altra figlia sposata con il nostro genero Alberto, con due nipotini, Christian e Emily, che siamo sempre attaccati a Davide. Allora, il nostro cammino inizia 32 anni fa, quando nasce Davide al 17 aprile, tutto normale, tutto sano, nato sano, no? Poi con l'andare del tempo arriva il 22 giugno e iniziano i sintomi, Davide comincia a non star bene, non capivamo, chiama di qua, chiama di là, e la pediatra ci ha detto guardate andate in ospedale, allora siamo andati in ospedale ad Alba e da lì c'erano degli esami che non andavano e anche lì dopo 10-11 giorni non capivano bene cosa c'era che non funzionava e allora hanno deciso di chiamare giù la regina Margherita a Torino e allora da lì ci hanno spostati giù ma lui non migliorava. Quando siamo arrivati giù a regina Margherita i dottori era grave la cosa e ci hanno detto guardate non so, difatti noi siamo arrivati a circa verso le 11 e mezza e lui verso le 6 gli ha preso un attacco cardiaco che pensavamo di non superare e noi eravamo lì, il dottore a un certo punto ci mandano fuori e noi, io e mio marito eravamo lì, io sono svenuta egoisticamente perché mio figlio aveva più bisogno di me, però io sono umana e mio marito era accanto a quella finestra dell'ottavo piano e poi si è aperta la porta e ci hanno detto ma questo Davide l'ha superato. Poi dopo un'ora eravamo lui con lui e l'abbiamo praticamente visto diventare nero poco per volta, cominciato dalle labbra, dal naso e anche lì ci hanno risbattuti fuori dal corridoio e noi lì che non sapevamo che cosa fare, dopo un quarto d'ora esce un dottore e ci fa guardate, Davide ha nessun capello. Ma probabilmente ne aveva uno che l'ha salvato. Ha detto, credetemi, sei andato a toccare le porte, però è tornato indietro. Immaginatevi voi, noi genitori, non sapevamo più cosa dirci, cosa farci. E subito ci siamo chiesti, mio marito, ma come mai? Perché? E poi ringraziando pian pianino si è ripreso, ma c'era ancora qualcosa che non andava e anche tutti i dottori del reparto non sapevano cosa fare, come intervenire, presi anche loro dal, non non so, dall'impotenza. Al che poi i giorni passavano e lui poco per volta migliorava, ma questo esame era ancora molto molto alto. Di normale 0,6, lui ce l'aveva 39, piccolo così, di 2 mesi e poco. Al che e noi continuiamo, poi mio marito, io sono rimasta da sola perché a casa c'era Nadia che aveva 11 mesi e mio marito andava e veniva, io rimango con lui e ogni tanto quando c'era anche mio marito ci chiedevamo ma perché, eravamo felici, è nato Davide, avevamo Nadia e subito sono entrata e ho detto non è possibile e poi vedevamo che comunque lui migliorava pian pianino. Un giorno arrivano i dottori e ci dicono, guardate, ci siamo documentati un po' con vari ospedali, tipo il Gaslini, tipo Bambin Gesù, loro non hanno mai avuto casi del genere. Poi dal Bambin Gesù gli dicono, ma guardate che a Copenaghen c'è un centro dove fanno con la biopsia del bambino, del neonato, diagnosticano magari una malattia, diagnosticano delle malattie provate. Allora a Torino si sono dovute documentare, non era tanto fare la biopsia, ma arrivare a Copenaghen viva. Allora si sono documentati e tutto, un mattino vengono, ci prendono la biopsia sia me che Davide e poi la mandano e quel giorno lì gli abbiamo chiesto io e mio marito ma ci vuole tanto avere il risultato e loro ci hanno detto oh ci vorrà una settimana come minimo, ok, boh, e noi siamo fiduciosi, ok. Poi 3 giorni dopo io ero in camera con Davide, mi si apre la porta, c'erano i due dottori con tre dottori con un'infermiera. Gli dicono all'infermiera, può stare lei con Davide? Lei può seguirci? Gli faccio, sì, ma aspettate un attimo, come mai? E poi guardi, è arrivata la risposta da Copenaghen, ho detto aspettate un attimo, io chiamo mio marito. E mi fa, ma non è, se vuoi chiamarlo lo chiami, però non glielo possiamo dire anche a lei. Credetemi che avevo le gambe che mi tremavano. Allora siamo andati nella stanza dei dottori, loro mi dicono, si sieda. Io ho detto, no, io voglio, prima che voi parlate, voglio chiedervi una domanda. E loro mi dicono, ci dica. Ho detto, ditemi solo se Davide vive o muore. Uno dei dottori mi guarda e mi fa, signora, anche lei in questo momento è qua, si gira, cade per terra e muore. Allora, dicendomi questo, ho detto, ma va bene, adesso parlate voi. E loro mi hanno detto, guardi, è arrivato la risposta che probabilmente non si sa ancora, perché non si sa ancora, è una malattia genetica sospetta Leishmanion, che noi non abbiamo mai sentito. Però in fondo all'esito c'è che a Houston con il DNA sapranno dirci meglio di che cosa si tratta. Allora ho detto va bene, allora poi esco, chiamo mio marito. Il marito arriva e gli abbiamo detto, procurateci il biglietto. Ha detto, no, andiamo subito là. Loro ci hanno detto, no, guardi, li prendiamo, ci siamo documentati, le prendiamo un semplice flacone di sangue e cerchiamo di mandarlo e vediamo il da farsi. Ho detto, va bene. E così hanno fatto. E lì ci è voluto un po' di più. Nel giro di una settimana ci hanno detto che era proprio la Leishmanion. Praticamente Leishmanion erano i due dottori che l'avevano scoperta. Nion non c'era più, Lash c'è ancora adesso. E però non sapevano dirci niente. Tutto quello che sapevano dirci è che ce n'era 300 casi a livelli mondiali. Subito c'è caduto il mondo addosso e io personalmente ho detto, ma perché proprio a noi? Ma perché? E vi dico, mi sono un po' allontanata dalla fede, perché ho detto, come mai? Ma perché? Cosa abbiamo fatto di male noi nella vita? E poi con l'andare del tempo invece mi sono accorta che non era la strada giusta, perché facevo determinate cose che da sola non ce l'avrei fatta. E niente, noi dal 22 praticamente giugno siamo arrivati a casa il 5 settembre e nell'arco di questo tempo ci hanno detto, documentandosi tutto, che tra virgolette purtroppo questa malattia, per quello che loro potevano sapere, Davide doveva rimanere un vegetale. E infatti hanno detto l'importante è che viva. E poi con l'andar del tempo invece lui muoveva le mani, muoveva le gambe, con i suoi occhioni ci parlava anche se non era capace, e con tutti i controlli dopo loro hanno dovuto ammettere che questo non era vero, per fortuna. E bon, poi tutti i controlli, sempre, poi lui cresceva, non camminava, è arrivato anche l'anno che doveva andare all'asilo e l'abbiamo portato, lui contento, e devo ringraziare tutta la comunità, tutti gli amici, tutti i parenti che ci hanno sempre, 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 sono sempre stati vicino e ci hanno dato tutto, tutto. Anche viene un giorno, una sera, mi ricordo sempre, un sabato sera, Davide faceva l'ultimo anno di asilo. Un sabato sera...
Rosita?
Sì?
Ecco, casomai facciamo un breve stacco musicale. Sì. E in questa storia, questa parola che appena accennato anche col marito, ma cosa abbiamo fatto, perché a noi, purtroppo è quello che si chiedono tutti. Però da quello che ha già detto finora, c'era qualcosa di misterioso, una mano che non vi ha mai mollato, tanto che appena fermato abbiamo avuto sempre tutti vicino. C'è stato qualcosa. Allora ascoltiamo questo canto che ci introduce poi che cosa è avvenuto 6 anni dopo la scoperta di questa malattia, dove il calvario è stato comunque un calvario che non facile da salire, ma man mano insieme al marito, ecco insieme già a Nadia, questo calvario veniva affrontato di giorno in giorno. Ascoltiamo questo canto.
Thank you.
Eccoci cara Rosita, siamo di nuovo insieme e adesso, dopo 6 anni, vede proprio qualcosa che si apre realmente nella sua vita. Ascoltiamo.
Allora, Davide aveva 6 anni, frequentava ancora l'asilo e una sera, mi ricordo sempre, un sabato sera erano le 2 giornate di Teleton, ma noi quel sabato sera eravamo invitati dagli amici, da degli amici e siamo andati in Italia. La domenica mattina erano le 8, sento il telefono, vado al telefono, la fisioterapista di Davide, la psicomotricista, scusate, di Davide mi chiama e mi dice: hai seguito il Teleton ieri sera? No. Guarda che io non vorrei dire, ma ho sentito, non so se ho sentito bene, ho sentito male, ma ho sentito la malattia di Davide. C'era un ragazzo con la stessa malattia di Davide e l'ho pure visto, di sfuggita, ma l'ho visto. Gli ho detto: ma davvero, Franca? E mi fa: davvero? Mamma mia, e adesso come faccio? Oh, ma perché siamo andati via? Ci siamo chiesti io e mio marito, ma perché siamo andati via proprio ieri sera? Oh, ho detto: guarda, io ti ringrazio, stacco. Dopo un quarto d'ora, 20 minuti, mi chiama mia nipote e mi dice: l'hai sentito Teleton? Oh, mamma mia! Gli faccio: no, non eravamo a casa. Ma guarda che io ho visto un bambino. Aveva poco più di 2 anni in meno di Davide. E faccio: ma davvero? Ma sai mica? Ho detto: guarda, io ero lì che facevo qualcosa, ho sentito la Leistion e poi non ho più capito né il nome né niente. Chiudo, detto: guarda, io ti ringrazio, chiudo con lei. Ne parlo con mio marito, ho detto: ma vedi te, adesso, lei mi fa: cosa ci possiamo fare? Attacchiamolo oggi, magari ne parlano ancora. L'abbiamo seguito tutto, ma noi, della nostra malattia, non c'è stato più niente. Boh, quasi rassegnati. Beh, io tutta la notte c'era qualcosa dentro di me che mi diceva: ma possibile, ma non ci sarà un qualcosa per raggiungere, mattino ci alziamo e dico a mio marito: ma possibile che non ci sia niente? Ma cosa vuoi che ci sia? Ormai è fatto, ma è impossibile, cioè tutti questi anni da soli, con tutte le difficoltà che dovevamo fare da soli, adesso che c'è un caso di nuovo e noi non l'abbiamo visto, non sappiamo niente. Viene l'ora di accompagnare i bambini Nadia a scuola e Davide all'asilo. Vengo a casa, dico a mio marito: no, ma noi dobbiamo fare qualcosa. Lui mi fa: ma cosa devi fare? Cosa possiamo fare? Tu guarda, io cerco il numero della RAI e provo a telefonare. Ma figurati, ma tu dal nulla esci con un... Io ci provo. Allora vai a cercare il numero della RAI, non c'era internet ai tempi, non c'era niente. Vado a cercare il numero della RAI, chiamo questo numero, dall'altro canto mi risponde un signore, mi fa, ha detto: senta, io le sembrerò matta, però sabato sera c'era Teleton e degli amici, mia nipote, mi hanno detto che c'è un ragazzo come il nostro. E lui mi dice: in che senso? Ho detto: guardi, noi siamo affetti da una... mio figlio ha 6 anni ed è affetto da una grave malattia e pensavamo di essere soli a questo mondo e invece ci hanno detto che ce n'è un altro caso, ma noi non sappiamo chi sia, chi è, il nome, non lo so. E lui mi dice: guardi, io non so cosa dirle. E io dall'altro canto gli fa: c'ha pure ragione, però non saprebbe dirmi qualcosa di questo ragazzo? E lui mi dice: guardi, io le posso passare una mia collega che ha seguito, però non so se l'ha seguito sabato, se l'ha seguito ieri, io questo non glielo so dire. Ok, mi passa questa signora, E io tutta la mia attività ho detto, guardi, così e così, volevamo sapere se lei sa qualcosa. E lei mi dice, guardi signora, io qui c'è di mezzo la privacy, c'è di mezzo tutto, io non so, non posso aiutarla. E io le dico, guardi, lei non so se sia mamma o cosa sia, si metta nei nostri panni, 6 anni che col nostro bambino purtroppo abbiamo delle molte difficoltà, pensavamo di essere soli e invece adesso abbiamo scoperto, mi creda, non è che mi sono svegliata stamattina tanto per telefonarvi e non so più. E lei mi dice, guardi, io non c'ero, ma c'era una mia collega. Guardi, io le do questo numero, lei faccia questo numero, perché non è qua con me. Io le do questo numero, lei faccia questo numero. Io prendo questo numero, vado giù da mio marito e gli dico, di, io ho fatto questo, mi ha dato questo numero. E lui mi fa, ma lascia perdere. E io faccio, no, c'è qualcosa dentro di me che non mi dice di lasciar perdere. No. Vado su e telefono sto numero, mi risponde un signore. Ho detto, oddio, quella mi ha detto che era una collega, questo c'è un signore. E di nuovo io tutta la mia trafila, e dire qui e dire là. E lui mi dice, aspetti un attimo, ok? Io aspetto. Questo mi passa sta signora e io le dico tutta di nuovo la trafila e lei mi dice sì, però io le so solo dire che si chiama Simone ed è della Toscana ed è di Ponte Vera. Io più di questo signora non le posso dire più niente. E io ho detto, guardi, io già questo mi rincuora, io la ringrazio tantissimo e guardi davvero non mi ha fatto un piacere, di più stacco, corro di nuovo da mio marito e mi dice, gli dico, guarda, questa signora mi ha detto che è della Toscana, di Ponte Vera e si chiama Simone. E lui mi fa, e con questo? Con questo abbiamo già un appiglio. E lui mi dice, ma sempre, lascia perdere. E vabbè, comunque io vado su e non so perché, non so per cosa, mi sono venuti in mente i carabinieri. Va a cercare di nuovo il numero dei carabinieri di Ponte Vera, faccio sto numero, mi risponde un signore e io, guardi, sono qua, noi siamo di Neide, provincia di Cuneo, e racconto di nuovo nella mia altra fila. E lui mi dice, ma io non sono di queste parti, e gli ho detto, fine. E poi tra me pensavo, mentre lui non parlava, ho detto, ma immagino, cioè, io mi immagino dall'altra parte del telefono, 1, 3 o 4 che ho parlato si sentono dire una storia del genere, ho detto, ma questa è fuori, questa è andata fuori. Anche questo signore, questo carabiniere mi risponde, mi fa, guardi, io non so proprio che cosa dirle, io posso passarlo a mio collega che è di qua, di queste zone. E io ho detto, io la ringrazio. E intanto se l'ha fatto alle 10:30, 11. E mi passa questo signore e mi dice, le dico tutta la mia trafila, e lui mi dice, sì signora, è proprio di Ponte Vera, cioè non è di Ponte Vera, io l'ho letto sul giornale della zona stamattina, ma non è di Ponte Vera. E io gli dico, mi può dire dov'è? E lui mi ha detto, guardi, io non so se posso, non so, e io gli ho detto, va bene, ok, rinuncio. Però sapere di essere soli al mondo per essere soli con la malattia di mio figlio, che ce ne sono 300 casi a livello mondiale, e adesso pensare che ce n'è uno in Italia che è uguale a noi, Va bene, guardi, io la ringrazio. Come le dico, io la ringrazio lo stesso. E lui mi dice, è di Buti, un paesino qua vicino. Boh, metto giù. Buti, i carabinieri non esistono. Non c'erano, sull'elenco non c'erano i carabinieri di Buti. Io di nuovo con mio marito e tutto un po', intanto era già quasi mezzogiorno meno un quarto, dovevo andare a prendere Davide, vado a prendere Davide, arrivo, gli dico a mio marito, guarda, pensaci tu a Davide, io provo a telefonare al comune di Buti, non mi fa mal comune, io i carabinieri non ce ne sono numero, telefono al comune di Buti, mi passa un signore, e io di nuovo tutta la trafila e tutto un po', e lui mi dice, guardi, io non ne so niente di questa storia, io non so come posso aiutarla, e io, va bene, ok, sono arrivati fino a Buti e beh, qui si conclude la nostra storia, e lui mi fa, guardi, io le passo la mia collega, mi passa questa, e io di nuovo, pa. A un certo punto lei mi dice, signora, è qua, come qua? Io gli dico, sì, è proprio in questo comune, si chiama Simone, io le lascio il numero di casa, ma in questo momento non parlerà con la mamma, perché la mamma lavora, ci sarà la zia, gli faccio, va bene, va benissimo. Va benissimo, poi guardi, io non so come far, come ringraziarla, come non lo so, mi sono messa a piangere, lei mi fa, signora non si preoccupi, stia bene, buona giornata. Metto giù e poi mi sono fermata un attimo, ho detto, oh mamma mia, adesso ho il numero con mio marito lì vicino, vado e lui mi fa, siamo arrivati fino qua, fallo. Allora ho fatto sto numero e mi ha risposto la zia. E io gli dico, guardi, lei non mi conosce, e sono una mamma di Cuneo che ha la stessa malattia di Simone. Lei, dall'altra parte ho sentito silenzio. E poi mi dice, senta signora, io sono la zia, può chiamare tra mezz'oretta verso l'una e mezza che arriva la mamma. Ho detto, certamente. E poi mi ha detto, grazie. E io, ma di che cosa? Grazie a lei? E si è messa a piangere e ha messo giù. Ok, noi non vedevamo l'ora di che arrivasse l'una e mezza. L'una e mezza, chiamiamo, e mi risponde Roberta, la mamma di Simone. E noi, da quel momento, non eravamo più soli. Non eravamo più soli e abbiamo cominciato di nuovo un altro nostro cammino. Perché sì, è stato un calvario per noi, ma io non lo chiamerei proprio calvario, io lo chiamerei cammino, perché anche la solidarietà della gente, che di questa mattinata c'è stata dall'altro canto, dall'altra parte del telefono, perché, e adesso? E con l'aiuto di Roberta, con l'aiuto di Paola di Genova, siamo arrivati a 48 famiglie italiane. Abbiamo formato adesso non mi viene manco più il nome, c'è proprio un'equipe di dottori che studiano la nostra Costozza, c'è proprio un'equipe di dottori che studiano la nostra malattia. E poi, con l'aiuto di Paola, abbiamo formato su WhatsApp un gruppo che ci sentiamo giornalmente quando ne abbiamo bisogno, che ci aiutiamo uno con l'altro, perché ci sono dei piccoli di 6 mesi fino a dei grandi che hanno 52 anni. E così ci siamo ritrovati da non nulla ad essere una grande famiglia.
Ecco, cara Rosita, siamo tutti senza, abbiamo trattenuti tutto il respiro mentre ascoltavamo. Adesso facciamo un altro breve stacco musicale, perché poi inizierà una parte incredibile. Ecco, dal Calvario si comincia a vedere veramente un po' di luce di risurrezione. Ma vorrei, prima di ascoltare questo canto, riprendere un po' le parole del marito, Giorgio, quando gli fa: ma cosa vuoi? Adesso tu dal nulla vuoi fare? E realmente è così. Vedete come il Signore delle storie incredibili entra, e attraverso la volontà, la determinazione di una mamma, in fin dei conti un marito sempre presente, perché è tipico di noi magari uomini tirare un po' indietro, ma forse quello ha dato ancora più incentivo a essere forte e andare avanti. E allora, ecco, non temiamo se trema la terra, non temiamo se crollano i monti, non temiamo niente, perché da questa storia emergerà una grandissima luce. Ascoltiamo questo canto. Eccoci, Rosita carissima, abbiamo sentito che non dobbiamo né temere né tremare, perché la forza e l'amore, ecco, eravate niente, ora siete 48 famiglie. E cosa succede? Già prima anticipato la previsione dei medici, e in realtà che cosa è avvenuto e che cosa avviene?
Allora, poi sempre tramite questa mamma, che era in cura del Borgo Garofalo di Trieste, riceve una notizia che anche loro, perché poi anche tutti i dottori a cui questi bambini erano, perché poi ai tempi conoscevamo solo lei, conoscevamo non di persona, poi ci siamo conosciuti di persona, però telefonicamente lei, la mamma di Genova, la mamma di Michele, e noi eravamo a Regina Margherita, Michele era al Gaslini, e Simone era al Burlo Garofalo. Un giorno ci chiama, ci chiama noi e ci dice che ha una brutta notizia da darci. E noi abbiamo detto, dici, Burlo Garofano ha fatto un po' di studi e ci ha detto che questi ragazzi arriveranno nell'età dello sviluppo e poi non si sa. Immaginatevi voi, noi genitori. E poi siamo stati un po' lì e poi ho detto, guardi, ci mettiamo nelle mani del Signore. Signore Dio, vede e poi provvede. E poi invece, ringraziatamente, Davide oggi ha 32 anni e dei suoi amici, come ripetevo prima, ce ne sono comunque che hanno 53 anni. E credetemi, hanno una forza di volontà, poi grazie comunque alla medicina, grazie alle persone a cui stanno vicino questi ragazzi, grazie a tutto, grazie al Signore, hanno una forza di volontà dentro che uno che non prova non crede, che non gli sta vicino non crede. Allora basta una considerazione, un ciao, una patacca sulla spalla, essere considerati, non compatiti. Poi loro, adesso noi parliamo di nostro figlio Davide, lui è il nostro maestro di vita, perché si accontenta e si accontentano di niente. Si accontentano di niente. Lui pensa sempre agli altri, se sa di qualcuno che non sta bene, quando lo incrocia gli chiede come stai, lui ci legge dentro, è una radiografia, lui fa la radiografia, quando ci sente un po' così ci dice a noi genitori che siamo con lui, cosa c'è che non va, c'è qualcosa che non va, lo so è colpa mia, ma assolutamente no, Davide, siamo arrabbiati perché, che ne so, qualsiasi motivo. E lui ci chiede ma davvero? Certamente. Poi hanno, io dico sempre, hanno un sesto senso della vita, di tutto. E sono per gli altri, nonostante siamo 48 famiglie italiane, nessuno cammina perché questa malattia non autocontrolla il loro corpo, i loro nervi, tutto, però hanno un cuore non grande, di più.
Ecco, Rosita ha appena accennato che questa è una malattia che non camminano perché purtroppo vengono intaccati i nervi. Quali sono? Ecco, perché ho sentito tante volte e anche l'ho detto e ne sono testimone. Ecco, io Davide, posso parlare per Davide, gli altri li ho visti in WhatsApp quando lei me li ha fatti vedere. Ecco, è veramente un crocifisso. Ecco perché dicevo che c'è un martirio incruento, perché è un crocifisso. Ecco, mi sembra di aver sentito da lei che è una malattia che porta all'autolesionismo e voi avete proprio con tanta fatica eravate proprio arrivati a escogitare qualcosa che poi vi aiutavate anche in questo. Se vuol dire due parole per far comprendere che l'amore non è una passeggiatina come credono in tanti, ma l'amore è qualcosa che però fa dire questi ragazzi sono tutto per gli altri, oggi è una cattedra autentica, ecco se vuol dirci qualcosa su questo.
Allora sì, perché poi è subentrato anche l'autolesionismo e su se stesso, anche sugli altri, ma lui, cioè adesso parlo di Davide, lui più su se stesso che sugli altri. Abbiamo cominciato a mordersi le mani, il pollice, l'indice e il medio, Per farvela breve, le unghie di queste tre dita, sia della mano destra che della mano sinistra, le ha cambiate 5 volte. Al che, anche lì, impotenti, lui ti guardava, lui ti voleva parlare con gli occhi, ma noi... E lui in questa malattia anche più a male e più si fanno del male, hanno una soglia del dolore elevatissima. Al che fai da te, gli abbiamo cominciato a coprire le mani con una semplice maglia che non se la vedesse e sembrava che funzionasse per un periodo, perché poi ha cominciato a mordersi il labbro e lì è diventata grave, perché il labbro era troppo vicino ai denti. A volte sanguinava, si è spaccato il labbro a metà e lui era lì che ti guardava come dire aiutami. E tante volte sia io che il mio marito abbiamo messo la nostra mano per non farsi del male lui, scusate. E poi l'abbiamo portato in ospedale qui ad Alba e lei, la dottoressa, ci ha informati che c'era una dentista che poteva fargli delle placche. L'abbiamo portato, gli abbiamo messo queste placche e lei ci ha detto però crescendo queste placche dobbiamo farle su misura. E noi abbiamo detto ma chi se frega, l'importante è che servono, però le dovrà tenere tutta la vita, masticherà meno perché c'è della plastica, gli faccio non importa. E noi con la forza e volontà di Davide, dopo 2 mesi è guarito il labbro, gliele abbiamo tolte e non le abbiamo più messe e lui non si è più morso. Guardate la volontà che ci ha trasmesso, e per quello che noi diciamo che Davide è il nostro maestro di vita. Noi dobbiamo imparare da questa gente, da queste persone, da questi ragazzi, da tutti. Dobbiamo solo che imparare.
Nel rapporto, Rosita, con gli altri genitori che hanno anche loro questo problema, riuscite sempre a comprendervi, a aiutarvi? Ecco, che cos'è che vi sta rendendo adesso veramente un cuor solo e un'anima sola?
Certamente, perché tutti abbiamo bisogno di aiuto. Noi con l'esperienza che i nostri ragazzi sono cresciuti, ci sono quelli che devono ancora entrare a far parte della malattia, sono ancora piccoli, non hanno ancora tutte le difficoltà che abbiamo passato noi, e quelle più avanti di noi le hanno già passate. Per cui sentendoci, aiutandoci, creando questa grande famiglia, ci aiutiamo un con l'altro, ci confortiamo. Se c'è delle novità, sorridiamo. Se ci sono delle difficoltà, cerchiamo di aiutare. E ci diamo forza, perché è vero, l'unione fa la forza.
I ragazzi si conoscono tra loro.
Sì.
Adesso lei mi pare, se abbiamo sempre parlato a livello di genitori, eroici. Ecco.
Sì. Difatti hanno fatto una giornata a Torino e ci siamo conosciuti in, dei 48, ci siamo conosciuti in 17. Ragazzi, e non vi dico che giornate abbiamo passato con loro, non vi dico, e sono cose che sembrava di essere addirittura in un altro mondo, con tutti questi ragazzi che si guardavano, si osservavano, ridevano, e uno guardava l'altro, e c'è chi parla un po' di più, c'è chi parla un po' di meno, però con gli occhi parlavano tutti, si parlavano tutti insieme.
E qual è stato il commento di Davide al termine di questa giornata? Perché so che voi parlate moltissimo e avete proprio, vi invete in simbiosi in questo momento.
E mi ha detto: che bella giornata, quanto sono contento, grazie papà e mamma, grazie. Ma voi non immaginate quanti grazie dice al giorno Davide, ma per un semplice a sé che gli diamo da bere, non ho ancora finito, ti dice grazie. E noi scherzando che dice Davide basta, e lui ci dice lo dirò sempre.
Io ricordo quando ho parlato una volta ai nostri alunni, più di una volta, che le raccontava della difficoltà anche quando uscivate le prime volte, che Davide si sentiva osservato e lei faceva un intervento che adesso può condividere. E poi da allora, quello che sta dicendo adesso, mi sembra che il cammino l'ha fatto papà e mamma, ma mi sembra che il cammino l'abbia fatto anche il figlio.
Sì, certo. Le prime volte, prima ancora dell'asilo, che cercavamo di uscirlo e lui non voleva uscire. Non voleva uscire e noi dicevamo, ma perché non vuoi uscire? Ah, perché mi guardano. E lì subito ci ha spiazzato e ho detto, oh mamma mia, adesso cosa gli diciamo? E noi abbiamo detto, ma Davide, senti, allora, guardano la sedia, non guardano te. Se noi fossimo lì sopra, ci guardano noi. Ma no, cioè, non mi guarderebbero anche me, anche papà, però guardano la sedia. È come tu, uno va in giro, vede uno con le stampelle, guarda le stampelle, ma non guarda chi le porta. E forza di battere il chiodo, forza di battere il chiodo, e forza di battere il chiodo, abbiamo superato anche quella, perché poi lui ha fatto l'asilo, ha fatto le elementari, ha fatto le medie, ha fatto le superiori. Lui è ancora adesso, e lo mandiamo al centro, vabbè adesso causa Covid no, però lui non vuole più restare a casa, perché vabbè, in questo periodo no, perché è talmente abituato ad essere in mezzo alla gente che di fatto il suo motto è non stare a casa.
Ecco, io ho avuto il dono di averlo 5 anni nella scuola superiore, posso testimoniare che in quella classe era diventato il polo, il centro, e aveva un'autorità, un'autorevolezza, a parte che la professoressa d'inglese gli ha sempre dato 10, perché veramente era, posso dirlo, forse uno dei migliori o tra i migliori della classe in inglese, ma la solidarietà che io ho visto in quella classe era incredibile, accompagnato da Annalisa, accompagnato, io ho visto qualcosa di grande.
Sì, grande, poi lui, cioè poi la classe ancora adesso sono passati 13-14 anni, ma la sua classe c'è sempre, vabbè, a volte cioè, c'è ancora gente che viene a trovarlo a casa e c'è gente che lo chiama, ma voi non potete capire quando, cioè proprio uno quando vede i suoi compagni che sono passati, ripeto, 13 anni arrivare e scherzare e tutto, la... Cioè, per lui è toccare il cielo con un dito, è come quando c'erano ste gite, che i ragazzi specialmente della superiore, se non andava Davide nessuno si rifiutava ad andare, e allora con l'aiuto anche di nostra figlia Nadia, dei professori, 5 anni di superiore e 5 anni di gite. Ma voi non immaginate poi quando arrivava, con, cioè, è per quello che noi dobbiamo imparare, basta un non nulla, basta un niente, farli felici.
Ecco, io ho in mente, adesso mi sfugge purtroppo in questo momento il nome, perché ne ho passate su tanti giorni, ma ricordo c'era una ragazzina diversamente abile nella sua classe che si incontravano in corridoio, personalmente era uno spasso, ecco era Daniela, io ricordo sempre proprio, era uno spasso vederli insieme, eppure la tenerezza anche di Daniela verso Davide, certo. Non aveva pari, veramente.
No, veramente. Hanno un certo senso, hanno un qualcosa dentro che è indescrivibile.
E questo io posso dire comunque anche ai colleghi di scuola, non parliamo poi dei presidi, il direttore, io ho sempre visto, io non l'ho mai considerato una scuola la nostra, ma una vera famiglia, e lei ne ha avuto prova in tutti i sensi.
Vero, verissimo, noi dobbiamo ringraziare tutta la comunità, perché non abbiamo mai ricevuto una porta chiusa, ci hanno aperte sempre le porte, l'hanno sempre capito, l'hanno sempre riverito, gli hanno fatto di tutto di più, lui non ha mai perso un'ora di scuola in tutti questi anni del corso scolastico, mai, e noi dobbiamo dire Grazie, grazie, grazie.
Rosita, mi viene da chiedere questo: perché c'è qualcuno che non è mai contento, vede tutto che non va bene? Allora, o voi sognate, perché difficoltà ci sono? Davide è un crocifisso, autenticamente un crocifisso in quella carrozzina, o anche. Eppure lei sta dicendo che non. Sembra che abbia avuto attorno tutto
allora,
di positivo.
Sì, per lui può essere. Cioè, lo era e lo è difficile. Però è talmente contento, cioè è contento di quello che apprezza, di quel poco che gli possiamo dare, fa, che lui è il più, cioè lui è contento, vabbè ci sono dei momenti come tutti noi che cioè siamo giù di morale, però lui è contento, ha accettato la sua situazione. E sorride, non so come dirvi, è contento, anche se è lì perennemente seduto, legati le mani ancora adesso, e però è felice e ha una forza incredibile che ci trasmette e ci fa e lo fa andare avanti.
Comunque mi permetta di dire, è anche felice perché ha veramente due angeli accanto, papà e mamma.
Ma
poi la nonna adesso veramente la nonna è un altro angelo in cielo, e
sì,
poi
sì,
la sorella, i nipotini, ecco,
sì,
il cognato,
sì,
ha avuto tutti veramente.
Sì. Sì, tutti amici, parenti, noi non ci hanno mai lasciati soli, mai, ma io lo ripeterò fin quando avrò fiato, fin quando il Signore mi darà il fiato, mai stati da soli, noi e soprattutto Lui.
Senta un po', e poi facciamo un altro stacco musicale, e i nonni di San Donato come se la intendono con Davide?
Se la intendono bene, scherzano, ridono, e gli vogliono un mondo di bene come tutti, e lo rendono sereno anche loro.
Bene, allora adesso facciamo uno stacco musicale, perché penso che abbiamo respirato a pieni polmoni proprio un'aria completamente nuova. Ci voleva, in questo periodo dove serpeggia ovunque paura e pessimismo, ecco, ascoltare questa storia ha dato certamente a tutti una carica. Poi avremo modo, con qualche telefonata, qualche messaggio, poi la regia darà gentilmente poi i numeri, di poter vedere quanto ha inciso questa storia. E allora adesso ascoltiamo questo altro canto che ci aiuti a immergerci nel filo conduttore di tutta questa storia.
Solo in Dio lui confidò. per la fede costruì Noè, l'arca che gli fu salvezza dal diluvio quando inghiottì tutta intera l'umanità.
Ci siamo ancora, cara Rosita, come per i fuochi d'artificio, eh? Adesso facciamo il botto finale e direi un episodio che a me è rimasto fortemente impresso quando lei interveniva con i nostri alunni e anche qui è testimone, ha parlato davanti a tanti, tanti alunni e ha sempre avuto un ascolto al 100% con un rispetto incredibile, questo ne sarò testimone, ne è testimone lei. È successo? Forse faceva, non ricordo più se le medie o le elementari, che voi siete andati in gita a Serralunga d'Alba, dove c'era un castello. Cos'è successo?
Allora, torniamo indietro con gli anni. Allora, terza elementare, adesso, prima gita fuori paese, prima gita, e una settimana prima vado a prendere Davide, una maestra mi chiama e mi dice: senta signora, adesso la prossima settimana c'è una gita a Serralunga d'Alba, come dobbiamo comportarci con Davide? E io gli ho detto: perché? E fa: perché comunque c'è da prendere un pullman, la nostra prima uscita, e il pullman, poi comunque andiamo a vedere un castello. E io gli dico: vabbè, proviamoci, cioè io, ma perché abbiamo dovuto dirlo a lei, prima di dirlo a Davide, perché non sapevamo come fare. Mi dicono: no, diteglielo pure, metterlo sul pullman, lo mettiamo, oppure vengo dietro io con la macchina, vediamo un po' lui cosa decide, e poi arrivati là vediamo. Il giorno dopo vado a prendere Davide e lui, tutto entusiasta, mi fa: mamma, che c'è? Aspetta poi che arrivo da papà. Aspettiamo che arriviamo da papà. Arriviamo a casa, gli dice: mamma, papà, posso andare in gita? In gita? C'è una gita? E lui fa: sì, prossima settimana, la maestra mi ha detto, tutto emozionato, ma posso andare? E lui mi ha detto: beh, vediamo, sì, penso di sì, vediamo. E più i giorni si avvicinavano e più lui era tutto euforico. La notte prima non abbiamo dormito. Arriva il giorno, mi dico che dobbiamo andare a sta gita, e lui la notte prima già non dormiva. E arriva il mattino, scendiamo, proviamo, io anche con le maestre, ma proviamo se riusciamo a caricarlo sul pullman, e poi se non riusciamo, ma che vada, lo accompagniamo noi dietro il pullman con la macchina. E lui si è tenuto, perché saliti sul pullman, non vi dico com'era lui, il settimo cielo con tutti i suoi compagni. Partiamo, andiamo, arriviamo a Serralunga, scendiamo, facciamo tutta, arriviamo lì al castello, e c'era la tizia lì che guardava la governante del castello, e come ha visto la carrozzina, ci dice: ah, però qui ci sono tanti scalini, non so, ma faccio, ma proviamo. Ero io con Davide, ho detto: ma proviamo, scalini ne abbiamo anche noi a casa da fare. Allora ci fa tutto lo spiegone. Primo piano, 5-6 scalini, saliamo con l'aiuto delle maestre, dei compagnetti che gli stavano vicino. Andiamo al primo piano, guardiamo, Poi più uno va su, più le scale più piccoline, gli scalini molto più alti ancora di una volta. E ecco, ma con l'aiuto di due maestre che mi hanno detto: guardate, statemi davanti, saliamo al secondo piano. E lui lì mi guardava con quegli occhi, come dire, cerca di farla, cerca di potermelo fare queste cose. Ah no, con l'aiuto della maestra, pian piano, al secondo, poi siamo passati al terzo, poi c'era l'ultimo. E l'ultimo era tosto, perché era tutto ripida questa scala. Io l'ho guardata, ma per me non era tanto il salire, era poi lo scendere. E lui che ti puntava, che ci puntava io e le maestre, ancora prima di visitare il penultimo piano, ci puntava, ci guardava, come per dire: beh, no, cosa faremo adesso? Riuscirò? Boh. Perché visitato l'ultimo piano, la signora si avvicina e mi fa: ma guardi che qui è pericoloso, eh? E gli faccio: ma noi proviamo. Poi, massimo, ci mettiamo. Se non ce la facciamo, due scaline, andiamo giù, torniamo indietro. E poi abbiamo lasciato passare tutti e poi noi siamo stati per ultimi, pian pianino, siamo saliti in cima. Quando siamo arrivati alla cima, non potete immaginare lo sguardo di Davide. Lo sguardo non me lo dimenticherò mai. Superato, non posso, cioè, contento. Si avvicina la signora e dice: devo farvi i complimenti. Noi la guardiamo, ci sono venute tante carrozzine qua dentro, ma qui all'ultimo piano è la prima volta che una carrozzina riesce a arrivare qua. Vabbè, ce l'abbiamo fatta. E da Davide, forse l'ultimo piano non l'ha manco visto, da quanto era contento, da quanto era felice, da quanto gioiva. E poi pian pianino, poi io pensavo, ho detto: oddio, adesso scendere. E poi pian pianino siamo scesi, fino a che siamo arrivati giù, abbiamo di nuovo preso il nostro pullman e siamo venuti a casa. Quando siamo arrivati a casa, io non riesco a dirvi quante grazie ci abbia detto Davide a noi, non vi so dire quante grazie, e credetemi, tutto lo sforzo che abbiamo fatto ne valsa la pena, ma non è finita qui. Due o tre giorni dopo vado a prenderlo e lui, siccome è abbastanza un burlone e ogni tanto gli scappa, tribolo, non può parlare, ma le parolacce le dice volentieri. La maestra la vedo là che mi chiama, ho detto: oddio, cosa è successo di nuovo? Perché ogni tanto vado là e la maestra mi chiama, mi dice: di solito il compito non glielo faccio leggere a nessuno delle mamme, però questo glielo voglio far leggere, perché oggi abbiamo fatto il tema sulla gita al castello di Serralonga. E dico: oh mamma mia. Ha detto: guardi, legge solo le ultime frasi, l'ultima frase in fondo. E Davide ha scritto: ho passato una bellissima giornata e devo dire grazie a mamma, e io aggiungo anche a papà, anche se non c'era. E credetemi che non era una soddisfazione, di più. E questo è Davide. E lo è ancora tuttora, perché lui, alla sera prima di andare a dormire, dice sempre la sua Ave Maria, prima per noi, che stiamo bene, e poi per lui, che deve aiutarlo ad andare avanti e star bene. Boh.
Grazie, Rosetta. Ascoltiamo ancora questo canto che ci parla del cuore di mamma. Grazie di cuore da parte di tutta la famiglia di Radio Mater. Ascoltiamo questo canto.
Grazie.
Ave mamma tutta santa, sei il cielo del mio Dio, tu regina della pace, sei la madre della Chiesa.
Pronto?
Pronto, Benedigio?
Buonasera, Maria Grazia, buonasera.
Buonasera, io prego con denti tutte le mattine. Quando
grazie, grazie. Della Sicilia al Piemonte è lunga, eh?
Sì. Senta, padre, io ho ascoltato la testimonianza di questa signora e mi ha colpito molto la forza, la fede, la tenacia del combattimento contro, diciamo, nel superamento di questa prova che il Signore mi ha dato. E mi rendo conto ovviamente che non è stato facile per la signora, però voglio dire ovviamente che la signora deve perseverare ancora, perché vedrà in suo figlio la luce di Dio. E sono delle creature particolari scelte dal Signore, che danno molto di più di una persona normale, danno molto di più, perché sono delle creature che hanno un carisma a livello spirituale, anche a livello di trasmissione, sia per quanto riguarda gli effetti, sia per quanto riguarda a livello intellettivo, perché ho sentito anche che nella scuola è andata bene a scuola, cioè hanno un qualcosa in più rispetto, certo, a una persona normale. Quindi la signora deve essere felice di avere, grazie, un figlio, che ha un figlio che è veramente molto molto speciale, e così lo vorrei dire anche a tutti coloro che hanno dei figli in questa situazione. Io ho un cuginetto che è autistico e le posso dire che mia cugina alcune volte si dispera, però la disperazione non porta da nessuna parte, anzi peggiora la situazione. Ecco, sosteniamo la signora Daniele con la nostra preghiera, affinché possa avere sempre quella forza di portare avanti questo progetto, che sicuramente è un progetto meraviglioso del Signore. È un progetto meraviglioso perché si muovono tanti fenomeni, sia a livello spirituale, sia a livello affettivo, sia a livello che soltanto il Signore può capire. Cioè, io percepisco questo, poi non so lei come la pensa, Benedigio.
Ecco, è tutto giusto. Grazie, grazie di questa bellissima testimonianza che ha comprovato. Casomai la saluta in questo momento anche Rosita, che è in linea, e poi abbiamo arrivato un messaggio. Rosita, se vuole salutare Maria Grazia.
Sì, grazie mille, grazie mille, grazie mille Maria Grazia, hai detto tutte sante parole, ti ringrazio.
Ciao Rosita,
ciao Maria Grazia, ciao.
Grazie, allora leggiamo, grazie infinite a Maria Grazia, leggiamo un messaggio. Ogni volta nell'ascoltare queste storie di vita ci coinvolge con tanta emozione nel cuore. Abbraccio virtualmente Davide, che grazie a mamma Rosita e al papà e alle tante persone che le vogliono bene, trova ogni giorno la forza di camminare insieme. L'amore supera qualsiasi barriera e vince sempre. Coraggio non significa la forza di andare avanti, ma andare avanti anche quando manca la forza. Bello, voglio rileggere questa che è bellissima. Coraggio non significa la forza di andare avanti, ma andare avanti anche quando manca la forza. Auguri a voi tutti, ringraziandovi per la vostra stupenda testimonianza. Vostra Maria Teresa da Cordignano. Rosita vuole ringraziare, lei è un messaggio che è arrivato, poi ce n'è un altro.
Grazie, grazie, veramente grazie, parole divine, grazie.
E poi abbiamo la nostra cara Sor Silvana, sempre presente. Carissimi, grazie per la vostra testimonianza. Ogni volta che ho tempo libero mi fa piacere mettermi in ascolto di questa meravigliosa emittente. Ogni giorno ci dona messaggi e esempi di vita per poter proseguire il nostro cammino spirituale. Grazie ai genitori di Davide, grazie Don Eligio che ci dona queste testimonianze, che sono occasioni che ci fanno crescere sempre più nelle virtù. Auguro a lei e ai genitori di Davide buon Natale. Suor Silvana, Rosita, se vuole rispondere lei.
Che devo dire? Grazie, non lo so, grazie dal profondo del nostro cuore, grazie.
Ecco.
Pronto?
Abbiamo Rita da Alessandria. Buonasera Rita.
Buonasera. Volevo... Non ho parole per esprimere quello che sento. Voglio solo dare un abbraccio, un bacione a Davide e dire ai genitori che pregherò per loro, che abbiano sempre questa forza dell'amore, e non so cosa dire. Ciao Rosita, ciao Davide.
Ciao, grazie. È lui la nostra forza, è lui la forza, la fede e la forza, lui, che non deve mancare a nessuno di noi. E bisogna solo pregare, pregare, pregare.
Grazie. Grazie. Ecco, vedete come dicevamo un istante fa, eppure le parole che si sentono oggi sono spesso contagi, morti, e quarantene e tutto quello che lo segue. Mentre oggi Radio Matta ci ha dato la possibilità di dire anche nel martirio incruento, in realtà c'è un fondo incredibile di solidarietà e di amore che lasciano sgomenti di gioia, ecco, anche se purtroppo la situazione può essere una situazione difficile. Questo credo che sia veramente importante. Ecco, e allora Rosita, se vuole salutare i radioascoltatori, perché ormai il tempo è giunto al termine e la nostra trasmissione, ecco, anche oggi credo che abbia lasciato profumo di cielo. Allora, Rosita può salutare tutti i radioascoltatori, tutti quelli che avrebbero voluto ancora intervenire, ma ahimè, purtroppo il tempo è quello che è.
Io vi ringrazio tutti di avermi ascoltato e vi mando un abbraccio da parte di Rosita, di Giorgio e soprattutto di Davide. Un abbraccio immenso e grazie. Grazie di esistere.
Grazie. E allora adesso noi diciamo una bella Ave Maria per Rosita, per Giorgio, per Davide, ma anche per Nadia, Alberto e i piccoli, perché si sentano parte di questa famiglia meravigliosa. Non dimenticherò mai quelle nozze che abbiamo celebrato su con Nadia nella parrocchia di Santi Pietro e Paolo a Neive. È stata bella. Bella, un momento, tutti spicchi di paradiso, ma tutti guadagnati. E allora, con tantissimo affetto proprio per voi, voi amici con la A maiuscola. Ho qui che mi dà una mano oggi Massimo nella regia, la recitiamo insieme proprio perché abbiamo gioito e ci sentiamo più forti. Ave o Maria. piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, aiuto dei cristiani, prega per noi. Ecco, si è aggiunto anche il nostro caro Giuseppe, che ringrazio vivamente per questa così regia molto puntuale. Benedico il Signore anche di questa ora e mezza passata insieme, perché è quel tempo che è già tutto goccia di eternità. E su tutti voi, cari radioascoltatori, grazie del vostro amore che traspare pur dietro un computer. Ecco, vogliate accogliere la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andate in pace, grazie di cuore e a Dio piacendo, a risentirci poi al quarto sabato di gennaio. Grazie, ancora buon Natale, siamo nell'ottava, e che il 2021 sia ricco di luce. Tante volte si dice dobbiamo dimenticare il 2020, no, ricordiamolo, che è un anno che ci ha offerto delle opportunità uniche per diventare migliori. Grazie a tutti e sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato. Dagli studi di Radio Mater abbiamo trasmesso Filo Diretto con i nostri angeli in cielo e in terra. Oggi la storia di Davide Bevione, l'amore può tutto. Preghiera e testimonianza con il gruppo GAM Maria Porta del Cielo di Alba in provincia di Cuneo. Il prossimo appuntamento con questa trasmissione da Radio Mater sarà per sabato 23 gennaio, sempre alle ore 13:45.